Marco Pieroni e Radio Incontri in Blu vi presentano Film alla Radio.
Bentrovati e benvenuti ad un altro appuntamento con la serie Film alla Radio. Siete con Marco Pieroni, Radio Incontri in Blu Cortona. Tratto da un romanzo di Ken Casey, il film non è solo uno spietato atto di accusa contro i manicomi, ma una metafora di straordinaria incisività sull'intolleranza del potere, sui meccanismi repressivi della società, sul condizionamento dell'uomo da parte di altri uomini. Diretto e interpretato con rara maestria, giocato su una vasta gamma di toni egregiamente fusi, animato da personaggi di toccante verità, il film ruota intorno alla figura di uno scapestrato amante della libertà. Da regista di Air, Amadeus, Ragtime, dove tra l'altro la protagonista finisce in un manicomio criminale, Milos Forman ha diretto anche questo lungometraggio. Vincitore di 5 premi Oscar, tra cui miglior film, miglior regia e 3 Oscar come miglior attore. Il film di questo episodio è Qualcuno volò sul nido del cuculo.
Il motivo per cui è stato mandato qui per stabilire se è malato di mente oppure no. Sono convinti che lei finga per cercare di evitare di lavorare.
Secondo lei volerebbe essere un paracuno?
Medicina, prego.
Che buona! Quella vi fa filare tutti come pecore. Per chi l'avete presa? Per il Padre Eterno?
Vuole dire qualcosa al gruppo, signor McMahon?
Voi non siete più pazzi della media dei coglioni che vanno in giro per la strada, ve lo dico io. Vuoi vedere la partita di baseball?
Chi ne pensa di metterlo al voto?
Voglio la televisione accesa! Adesso! Subito! Il grande capo!
Mettetela immediatamente!
Mettila dentro!
Le piace stare qui?
Seduti!
C'è quello stronzo di infermiera.
Ehi,
hey,
un momento!
Hai visto com'è facile?
Mi ha preso un pesce, vieni lì! Vieni! Tielo forte! Ehi, tu!
Mi è piaciuta, squilibrati, lunatici, matti, deficienti! Ma che cosa vi credete di essere, vacca troia? Pazzi? Davvero? Invece no!
A distanza di 50 anni dalla sua uscita in Italia, Qualcuno volò sul nido del cuculo ci ricorda l'importanza della salute mentale, dei metodi terapeutici e di come la ribellione al conformismo sia l'antidoto al potere. Basta scorrere i nomi del cast per intuirne uno dei motivi, dal protagonista Jack Nicholson a Louise Fletcher e poi Will Sampson, Christopher Lloyd, Danny DeVito, Brad Dourif e Sidney Lessig. Nel 1963 un uomo di nome Randall Patrick McMurphy, incarcerato per aver fatto sesso con una quindicenne, viene ricoverato all'ospedale psichiatrico di stato di Salem per non essere condannato ai lavori forzati. Il dottor John Spavey, primario della struttura, spiega a McMurphy che dovrà essere trattenuto solo per essere osservato e che nel caso in cui non gli vengano diagnosticati disturbi mentali, ritornerà a scontare la propria pena in carcere. McMurphy viene assegnato al reparto gestito dall'infermiera Mildred Ratched, donna dal carattere freddo, spietato ed aggressivo, che intimidisce continuamente i pazienti.
Medicina, prego.
Venga.
Mm.
Ok, venite avanti.
Ecco, signor Fredrickson, non lo rovesci, succo di frutta. Succo di frutta.
Avanti. Ok, amico. Andiamo.
Avanti, dica pure.
Allora, un paio di calze. Una maglietta.
Era. Vacca troia, sei grosso come una montagna. Se giocavi a rugby li fregavi tutti quanti. Come ti chiami?
Non ti...
Dai, Jeff.
Fosse sentire, è un indiano sordomuto.
Mono, davvero? Dai, bevi. Neanche una parola, eh?
Aug.
Dai, bevi. Fiori, Jack di Fiori.
Come ti chiami, bambino?
Billy Bibbit.
Molto lieto, io mi chiamo Mac Murphy.
È del vecchio Charlie Cheswick questa.
Ha calato l'asso di picche. Tocca a te, Billy. Un bel 10. Metti giù una picca, Ches.
Aspetta un momento. Ah, ora vedi che ti faccio.
Cosa?
Me la prendo.
Oh, è sul tagliare.
Sicuro.
Pinacolo, Billy.
Ma sei secco a picche.
Ma qual è la posta?
Sei sicuro.
Adesso gioco...
5.
Per dare le carte degli altri ti piace, vero?
Sì.
Questa l'hai mai vista?
Andiamo, Martini.
Martini.
Martini, vuoi il gioco e fiori? Rispondi.
A chi tocca giocare? Io sono...
Beh, vediamo, lui ha tagliato. Dove vai?
Che cos'è? Non giochi più?
Ma che gli hai preso ora?
Non vuoi giocare più, Martini?
Ma...
Martini?
Tu, tu hai tagliato, devi giocare tu.
Billy. Ma... Billy, io voglio vincere un po' a carte.
Cerca di controllarti, va bene?
Il titolo originale del film è One Flew Over the Cuckoo's Nest, un gioco di parole tipico dello slang statunitense dove cuckoo significa cuculo o cuculo, si pronuncia in tutti e due i modi in Italia, ma anche pazzo, dunque Cuckoo's Nest è il nido dei pazzi, cioè il manicomio. Inoltre il cuculo in natura non costruisce i nidi propri ma depone le uova in quelle degli altri, lasciando che i figli vengano adottati dagli altri uccelli. Pur sapendo di essere sotto osservazione, McMurphy tiene in reparto un comportamento anticonformista, non rispettando le regole che disciplinano la vita dei degenti. Fa il verso a un paziente nativo americano imitando una danza tribale, non prende la propria medicina giornaliera, sputandola in faccia ad un altro paziente, e gioca a basket da solo ignorando il gruppo. Quando gli viene negato di vedere le partite di baseball in TV, propone di sfondare una finestra con un pesante lavabo, che però nessuno riesce a sollevare dal pavimento. Successivamente si improvvisa radiocronista di un'immaginaria partita di baseball, sobillagliati dei gente a fare rumore, e così inizia ad essere preso in antipatia dall'infermiera Rached.
Qualcuno volò sull'indo del cuculo è un'opera capace di resistere al passare del tempo e rivelarsi sempre attuale, perché attuale e sempre necessario è il messaggio che porta con sé. Mai arrendersi al sistema, mai annullare la propria vitalità e la propria personalità per chinare la testa di fronte alle subdole dinamiche con cui il potere si perpetua e si propaga. Questo non è soltanto un forte atto di accusa contro la psichiatria, ma è soprattutto una metafora della lotta al potere e al conformismo, un inno alla libertà e all'autodeterminazione. A differenza di quanto vediamo in altre opere simili a questa, quella di McMurphy non è solo una parabola individuale, ma è un vero e proprio invito alla contestazione collettiva. Il personaggio infatti si inserisce in dinamiche ben rodate, rette solamente dalla paura e dalle posizioni di forza, demolendole dall'interno. Grazie al notevole sforzo richiesto agli interpreti da Miros Forman, che ha voluto girare in un vero ospedale psichiatrico, con pazienti reali a fare compagnia ad attori perennemente nel personaggio, sono tanti i personaggi ancora oggi impressi nell'immaginario collettivo. Per certi versi può sembrare che la pellicola viri verso un'interpretazione ambigua, ossia verso un approccio superficiale e inverosimile nel descrivere un problema così delicato come quello dei manicomi. Niente di più sbagliato. Il regista, infatti, sceglie deliberatamente un registro pateticamente falso e con un taglio da commedia al fine di ottenere un piglio macchiettistico dei personaggi e al tempo stesso profondamente evocativo. Il disagio subito dal gruppo di matti a contatto con l'esterno non può che far presagire l'utopica intenzione di McMurphy di far coesistere in una società normale anche quelle persone che non vi si integrano, ma che hanno pur sempre un mondo nel cuore e non riescono ad esprimerlo con le parole, parafrasando De André. La maggior parte del film si svolge all'interno dell'ospedale. Questo non solo per rimarcare la condizione di isolamento dei pazienti rispetto alla società, ma anche per mettere in scena un microcosmo che riproduce le dinamiche che contraddistinguono da sempre gli esseri umani quando sono parte di un gruppo. Il sospetto, la sopraffazione, l'abuso di potere, l'alleanza, la fiducia, l'empatia. Il trattamento medico dei pazienti affidato all'infermiera Rached, forse uno dei personaggi più feroci mai scritti nella cinematografia di tutti i tempi. Questa infermiera obbliga il reparto a una disciplina ferrea, reprimendo ogni possibilità di ribellione. I limiti imposti diventano una gabbia che, giorno dopo giorno, sottrae sempre più terreno alla libertà degli individui. L'esercizio del controllo così diventa predominante rispetto all'obiettivo di cura, o meglio, si sovrappone a esso, perché la concezione del lavoro a cui è devota coincide con l'idea di uno stordimento dei pazienti come soluzione per il loro benessere psicofisico. McMurphy riesce a resistere, almeno per gran parte del tempo, semplicemente perché a differenza degli altri non ha nessun disturbo mentale e perché di nascosto non ingerisce psicofarmaci. La mancanza di una risposta adeguata da parte delle istituzioni a una richiesta di assistenza sanitaria per i disturbi mentali rivela lo stigma che ancora ruota attorno alla questione, ovvero l'invisibilizzazione dei pazienti psichiatrici e l'emarginazione di coloro che vivono con una malattia mentale a cui la società preferisce non guardare. Il volare sopra il nido del cuculo, espressione popolare per definire il manicomio, è una metafora di quello che il protagonista ha tentato di fare, andare oltre le credenze dell'epoca legate alla presunta impossibilità, per chi aveva delle difficoltà psicologiche, di poter migliorare la propria condizione se non con la ferrea disciplina e le medicine. All'interno dell'opera è sicuramente rilevante la riflessione sulla tematica del potere e sui modi in cui esso si manifesta. L'ospedale in cui si svolgono le vicende può essere considerato a tutti gli effetti come una piccola comunità, una società basata su regole, tempi e ordini gerarchici fissi e rigidi. L'infermiera Rached detiene a tutti gli effetti il comando all'interno del reparto e opera, per riprendere Max Weber, in virtù di un potere razionale legale, che trae la sua legittimità proprio dallo scopo che si prefigge, in questo caso, teoricamente, il benessere e la cura dei pazienti. Un po' come avvenuto 4 anni prima nell'epocale opera Arancia Meccanica, anche qui lo spettatore viene messo di fronte alla totale cecità delle persone che dovrebbero curare i malati di mente, ma che in realtà si dimostrano ben più folli dei pazienti, arrivando a sfruttare le loro debolezze e insicurezze per mantenere il controllo e addirittura a utilizzare pratiche disumane di alterazione della psiche. Questa toccante parabola ci affascina, ci fa sorridere, ci commuove ma ci fa anche riflettere, spronandoci a lottare, anche a costo di essere emarginati o sconfitti, per l'affermazione della nostra individualità e per non lasciare che un arbitrario sistema di regole ci imponga come vivere e cosa pensare. Un capolavoro senza tempo che ci insegna che la vera follia non è l'essere affetti da disturbi psicologici, ma accettare passivamente le catene che ci vengono imposte dall'alto.
Il libro prima e il film poi fondano la narrazione su una conoscenza diretta delle condizioni degli ospedali psichiatrici dell'epoca. Lo scrittore Casey, infatti, nel 1959 prese volontariamente parte a uno studio dell'Università di Stanford sulle sostanze psicoattive finanziato dalla CIA, noto con il nome di MK Ultra. Casey scrisse resoconti molto dettagliati su questa esperienza e il suo ruolo di cavia nell'ospedale dei veterani di Menlo Park, California, lo ispirò nel redigere il romanzo. Qualche giorno dopo, McMurphy organizza una goliardata, si impossessa dell'autobus a servizio dell'ospedale e lo usa per condurre gli altri pazienti a pescare su una barca rubata, spacciando se stesso e gli altri per un gruppo di medici dell'istituto psichiatrico. Giocando a carte, McMurphy vince tutte le sigarette dei suoi compagni, costringendo la Wretched a razionarle. Ne nasce un violento parapiglia nel quale McMurphy si scaglia contro un infermiere anziché rimanere indifferente, come fanno tutti, ad eccezione di un altro paziente ed è il nativo americano, il corpulento sordomuto Bromden, che McMurphy ha iniziato a soprannominare Grande Capo. A seguito di ciò, il protagonista viene creduto aggressivo e sottoposto ad electroshock nel tentativo di placarlo.
Si parla di film che raccontano patologie psichiatriche, dei loro sintomi e del loro trattamento, non si può non citare il film di questa settimana, Qualcuno volò sul nido del cuculo, del 1975, diretto da Milos Forman. La pellicola vanta un cast d'eccezione. Jack Nicholson nel ruolo del protagonista, insieme a Louis Fletcher, Will Sampson, Christopher Lloyd e Danny DeVito. Quindi andiamo a scoprire insieme quali sono le curiosità di questo film storico. Insieme ad Accadde una notte del 1934 e a Il silenzio degli innocenti del 1991, il film di Milos Forman condivide il primato della vincita dei 5 Oscar più importanti, che sono film, regia, sceneggiatura, attore, attrice, protagonista. L'autore del libro, Ken Casey, incredibilmente non fu affatto soddisfatto del risultato finale e rimpianse di aver dato i diritti per realizzarne un lungometraggio. Prima di Nicholson, il ruolo da protagonista venne proposto a James Caan, che però rifiutò, pentendosene poi amaramente in seguito, naturalmente. Il film venne girato in un vero manicomio e le comparse erano gli ospiti della struttura, quindi molto realistico. Will Sampson, il grande capo, era un ranger di un parco in Oregon. Il film segna il debutto al cinema di Christopher Lloyd, alias Doc Brown, in Il ritorno al futuro. Kirk Douglas interpretò McMurphy a teatro, che per questo comprò i diritti per farci un film ed essere il protagonista. Passato troppo tempo, decise di abbandonare l'idea e passò la produzione al figlio Michael, che vinse poi la statuetta per il miglior film. Louis Fletcher vinse l'Oscar nei panni della temibile infermiera Wretched, stando in scena solamente 22 minuti e 37 secondi. Nicholson ha improvvisato completamente la scena del suo arrivo al manicomio. La scena finale è stata girata in una sola ripresa. Impossibile fare di meglio. La Fox voleva distribuire il film ad una condizione, che McMurphy vivesse alla fine. A quel punto i produttori passarono alla United Artists, lasciando il finale originale. Forman e Nicholson ebbero grossi screzi sul set per idee opposte su come sviluppare la trama. Danny DeVito soffrì particolarmente i mesi a girare nel manicomio e la notte iniziò a parlare con un suo amico immaginario. L'attore Sidney Lessig ebbe una crisi di nervi durante la scena finale e venne allontanato dal set. Già durante le riprese preoccupò la crew per la sua salute mentale instabile. Nel 2020 su Netflix uscì la serie TV Wretched, che racconta le ipotetiche origini della futura capo infermiera del film.
La gamma umana che qualcuno volò sul nido del cuculo offre allo spettatore è molto accurata. Brad Dourif è Billy Bibbit, un giovane ragazzo timido e balbuziente, con un disturbo del comportamento suicidario e gravi stati di ansia e depressioni riconducibili alla morbosità patologica che contraddistingue il rapporto con la madre, una sorta di superio giudicante che annichilisce ogni possibilità d'azione indipendente. Danny DeVito è Martini, un entusiasta il cui disturbo ossessivo compulsivo rende difficile comunicare con gli altri in una serie infinita di formule ripetitive che ritualizzano il suo stare nel mondo. Christopher Lloyd, alias Doc di Ritorno al Futuro, è Taber, con nevrosi, scatti d'ira che sovrastano l'interlocutore. Seguendo l'esempio di McMurphy, i degenti decidono di provare ad esprimere liberamente le proprie necessità, opponendosi alla rigida disciplina imposta dalla caporeparto. McMurphy, tra tutti i pazienti del suo reparto, stringe amicizia in particolare con Billy Bibbit, ragazzo introverso e affetto da balbuzie e dal terrore di sua madre. Con Bromden comprende quello che battezza la disonestà di fondo di Mildred, per poi decidere assieme ai degenti di cercare di smontarla. I pazienti acquistano coscienza di essere comunque persone rispettabili nonostante le loro malattie e provano ammirazione per l'aspirazione libertaria di McMurphy. Questo intanto si è reso conto che l'ospedale psichiatrico non è un luogo adatto a lui ed è convinto di poterlo lasciare alla scadenza della pena, come gli era stato detto. Dopo 68 giorni, però, un inserviente gli fa capire che non sarà così. Quindi McMurphy ritiene opportuno tentare la fuga.
La colonna sonora del film Qualcuno volò sul nido del cuculo è di Bernard Alfred Jack Nietzsche, che musicò anche un altro celeberrimo film, L'esorcista. Già nei titoli di testa possiamo ascoltare il tema principale. Non vi saprei dire di che strumento si tratti, è sostanzialmente un whistle, probabilmente trattato elettronicamente, con introduzione e accompagnamento orchestrale, in modo da generare uno strano mix di emozioni uditive. Il sound ci ricorda il mondo perduto dei nativi americani con la composizione colta contemporanea tipica del culto post-weberniano. La scelta, decisamente in antitesi con le varie entrée di musica classica che accompagnano fin dall'inizio le scene all'interno dell'ospedale psichiatrico, è ben studiata e voluta. È come se sentissimo la musica della pazzia libertà subito, contrapposta a quella della società, della normalità, seppure apparente. Emblematico a tal proposito il valzer baldanzoso che accompagna l'entrata in ospedale del protagonista, un eccellente pazzo lucidissimo come Jack Nicholson, spumeggiante, scortato dai paramedici col papillon. Lo scollamento è evidente. La musica delle scene iniziali dovrebbe essere quella del film Very British, sulle immagini di anziane ricche signore dell'epoca vittoriana che prendono il tè. Invece la musica accompagna il gioco di carte di alcuni pazienti ai quali Nicholson si avvicina e tenta di relazionarsi, tra cui un enorme uomo nativo americano. Quando sta per fare il colloquio con il direttore dell'ospedale, il protagonista fischietta. Sembrerebbe una cosa ovvia da fare per un uomo che vive un imbarazzo, ma credo che ci sia molto di più. Il flauto, infatti, era anche simbolo timbrico della pazzia all'inizio del film ed è anche lo strumento, nella sua versione dolce, flauto detto anche barocco, suonato da un paziente con accompagnamento di chitarra dal vivo, appunto musica in, nel cortile esterno dell'ospedale, preceduto dal cinguettio degli uccelli. Anche le altre scene girate nel cortile, compresa la fuga di McMurphy per guidare i suoi nuovi amici col pulmino fuori dall'ospedale, unica scena con musica di commento che fa decisamente canzoncina americana, sono sonorizzate allo stesso modo, ma non sappiamo se trattasi di musica in o di commento. Nelle scene successive vediamo il protagonista che tenta di interagire con i pazienti, gioca con loro, almeno tenta di farlo. Poi, al momento di ritirare la medicina, chiede anche di abbassare la musica, diffusa in tutto il reparto. Una musica in tempo adagio, melensa, con archi e orchestra classica che vorrebbe in qualche modo tenere sopiti gli animi, motivo per cui il protagonista la tollera evidentemente poco. Lui ha ancora una spiccata criticità, si rifiuta di soprassedere allo status quo. Un esempio notevole di musica di commento che avvalora lo scollamento si ha quando al protagonista viene negato di vedere la partita. Parte la musica di commento, anche se sappiamo che è stata messa in diffusione dalla dottoressa, e l'uomo comincia a fare una telecronaca di una partita, mentre la televisione è in realtà perfettamente spenta. Il suo racconto inventato genera un tale entusiasmo da parte dei pazienti che cominciano a gridare di gioia e ad entusiasmarsi. La musica in realtà è soft, similclassica, decisamente in antitesi con quanto succede in scena. Musica simil hawaiana commenta invece la gita in barca dei pazienti guidati, o meglio istigati, da McMurphy. Non manca un intervento canoro decisamente improbabile da parte dell'improvvisato capitano. Una musica sognante mutuata da uno dei paradisi tahitiani accompagna anche la scena esilarante concitata della pesca e l'effetto scollamento continua, ma non lo percepiamo più come tale. È evidente che alla musica non interessa descrivere. L'idea sognante, rilassata, dolce, positiva è in realtà l'essenza della situazione. Quegli uomini non sono malati né pazzi, sono solo dei poveri infelici che non hanno saputo dare un senso alla loro vita, almeno un senso come la società lo intende. La loro anima è solo malata di nostalgia e di rimpianti. Il confine tra salute e malattia è talmente labile che dipende solo dai punti di vista. Siamo tutti pazzi e tutti normali. Notevole la scena in cui Candy, la prostituta, comincia a canticchiare al microfono, lo stesso con cui viene annunciata la distribuzione delle medicine, mentre McMurphy scimmiotta i DJ notturni parlando con voce suadente e svegliando i compagni. Inizia una festa improvvisata con palline natalizie, coccarde, alcol, balli del mattone, con musica in dal giradischi che diffonde solitamente la musica del reparto. Non vi è alcuna musica nelle drammatiche sequenze successive, fino a quando non ritroviamo i soliti pazienti che giocano a carte. La musica, tanto dolce quanto anonima e alienante, di commento è anche in, perché proviene dal famoso giradischi. Scena finale e tema musicale principale. McMurphy viene soffocato con un cuscino dal suo amico indiano, un ultimo gesto di pietà dell'uomo che non vede più nell'esanime pezzo di carne il suo amico, che viene messo a letto dai paramedici. Quel vero amico che lo ha fatto parlare per la prima volta. Mentre McMurphy muore, prende il coraggio davvero a due mani, rompe il lavandino che già McMurphy desiderava staccare per rompere una finestra. Ora ha imparato la libertà e il suo amico verrà con lui.
La maggior parte di Qualcuno volò sul nido del cuculo si svolge all'interno dell'ospedale psichiatrico, ma non solo per rimarcare la condizione di isolamento dei pazienti rispetto alla società che nel frattempo scorre fuori da quelle mura, ma anche per mettere in scena un microcosmo che riproduce fedelmente le dinamiche che contraddistinguono sempre gli esseri umani quando sono parte di un gruppo: il sospetto, la sopraffazione, l'abuso di potere e poi l'alleanza, la fiducia e l'empatia. McMurphy scopre poi che Bromden da sempre si finge sordomuto, quando in realtà sente e parla benissimo ed avrebbe anche le capacità per evadere, ma è troppo spaventato dalle possibili conseguenze e dal mondo esterno, riuscendo tuttavia a trovare nella figura ispiratrice di McMurphy la forza per andarsene. Quindi i due decidono di scappare insieme in Canada. Dopo aver corrotto la guardia di turno, organizzano una festicciola notturna per dare l'ultimo saluto ai compagni, facendo persino entrare di soppiatto due prostitute.
titolo originale del film è One Flew Over the Cuckoo's Nest, il famoso gioco di parole tipico dello slang statunitense, dove cuckoo significa cuculo, ma anche pazzo. Quindi Cuckoo's Nest è il nido dei pazzi, cioè il manicomio. Sì, oltre al fatto che in natura l'uccello non costruisce nidi propri, ma depone le uova in quelli degli altri, lasciando che i figli vengano adottati dagli altri uccelli. Insomma, qualcosa dove non esiste la propria essenza. Un nido estraneo, dove abitano entità che forse nessuno vuole. Il libro, il film, fondano la narrazione su una conoscenza diretta delle condizioni degli ospedali psichiatrici dell'epoca. 1959, Casey volontariamente prese parte a uno studio dell'Università di Stanford sulle sostanze psicoattive. Molto tipico di certi scrittori, quelli di sperimentare psicofarmaci e poi rendere al pubblico le proprie sensazioni, il pubblico, i propri lettori. È del 1953 il romanzo di William Burroughs, lo scrittore della americana Beat Generation, inizialmente pubblicato con lo pseudonimo di William Lee. Il suo titolo si riferisce all'espressione usata da Burroughs per indicare l'astinenza da eroina e morfina. Si manifesta con dolori alla schiena, causati dal diminuire dell'effetto anestetico dell'eroina al sistema nervoso periferico e in particolare al midollo allungato. Spiega con molta precisione e lucidità le proprie esperienze di consumatore di droghe, gli effetti derivanti dall'assunzione di morfina ed eroina. Esce anche da questo libro la sperimentazione, la voglia di verificare quello che la mente umana può sopportare, con conseguenze perfino letali. Sopravvive, ma scrive, ma non può dimenticare il dolore dell'astinenza, il dolore sulla schiena, come se avesse una scimmia sulle spalle per il resto della vita. E qui un ruolo di cavia assume nell'ospedale che aveva delle caratteristiche ancora più particolari, quello dei veterani di Menlo Park in California. Il suo romanzo è un urlo probabilmente alla libertà e a quello che sarebbe stato di lì a poco in quasi tutte le realtà nazionali del mondo una liberazione e una cura diversa dello stato mentale, delle particolarità di ciascuno. Da noi la legge Basaglia, che rappresentò la chiusura di strutture che manifestavano la volontà di sperimentare su certi soggetti delle reazioni ancora ignote attraverso elettroshock, qualcosa di terribile che nelle menti di quelle persone già turbate, già fragili, avrebbe rappresentato la rottura totale, definitiva con il mondo esterno. Rappresenta questo film la lettura dello stato d'animo anche dei familiari che isolano per l'incapacità di gestirlo, per l'incapacità di gestire troppa premura, di studiare scientificamente quelle menti, col pregiudizio che all'interno della società comune non avrebbero potuto far nulla di buono. È così che le immagini, le espressioni, perfino le smorfie che i protagonisti esprimono rappresentano gli stati d'animo, perfino ci fanno sorridere a volte, se non fosse per quei momenti in cui Jack Nicholson stringe tra i denti per non subire il dolore immediato delle convulsioni, dai momenti di depressione, dai momenti di forte amnesia che allontanano l'uomo dai pochi ricordi rimasti, probabilmente legati solo all'infanzia, solo forse cullati dai brani di Nietzsche, Act of Love, Medication Waltz, caratterizzati da un suono stridulo che racconta le sensazioni della mente, i fastidi metallici, i tremori sotto lo shock elettrico. Mai più.
McMurphy, dopo il festino, purtroppo, si ubriaca e alla fine, anziché scappare, si addormenta sul pavimento, insieme a tutti gli altri, esausto per la baldoria. La mattina seguente l'infermiera Rached trova il reparto sottosopra con molti degenti addormentati per terra e Billy, che nel frattempo aveva smesso di balbettare, a letto con una delle ragazze. Billy, in seguito all'ennesima violenza psicologica subita, la minaccia della Rached di riferire alla madre di Billy ciò che lui ha fatto, ricomincia a balbettare. Viene colto dalla paura e in preda a un raptus si suicida. Di fronte all'evidente responsabilità della Rached, McMurphy reagisce violentemente e tenta di strangolarla, e proprio quando sta per riuscirci, un inserviente lo stordisce. Di fronte a quest'ultimo episodio, la commissione medica si convince definitivamente che McMurphy sia un malato pericoloso e che questa sua aggressività vada curata con una lobotomia.
Fantastico davvero. Fantastico.
Buongiorno, mi serve.
Buongiorno.
Buongiorno.
Signor Warren, chiudo la finestra, prego, e anche la grata.
Ma certo.
Signor Miller, vuole accompagnare quella donna fuori dall'ospedale?
Con piacere.
Andiamo, principessa, aria, a casa,
ma,
a casa.
Ma dove?
Lasciala, Scanlon, è ora di andare a casa.
Signor Washington?
Sì, Miss Rachel.
Prego, controlli se qualcuno manca.
Dai, muoviti.
Mac!
Tutti fuori da qui, dai, tutti fuori, su.
Su, su, meglio, meglio.
Dai, dai, Martini, alza la scarpa anche tu.
Forza, colonnello, muoviti.
Cosa diavolo state facendo? Su, sveglia, sveglia.
Avanti, avanti. Muovetevi, muovetevi. Fuori, fuori di lì.
Tutti quanti, forza!
Fredrickson,
hai capito?
Miss
Rachel! Dai, Fredrickson, muoviti! Su, muovetevi!
Dove
muovetevi,
vai tu? Torna dentro!
Ma non ci sentite?
Ti faccio vedere io. Tabor, alzati, avanti! T'ho detto alzati!
Io voglio che rispondiate alla mia domanda! È uscito dall'ospedale, sì o no? Signor Washington?
Sì.
Miss Pilbo, controllate tutte le stanze. Signor Warren?
Sì.
Cominci dalla sala dell'idroterapia. Signor Martini? Vuole darmi la mia cuffia, per favore? La mia cuffia! La mia cuffia! Quella!
Le posso spiegare tutto?
Per favore, Billy. Spiegami tutto, allora.
Proprio tutto.
Non ti vergogni, Billy?
No, per niente.
Sai, quello che mi preoccupa è come la prenderà tua madre.
Non è obbligata di dirglielo, Miss Rachel.
Non dovrei dirglielo? Ma tua madre e io siamo grandi amiche, e tu lo sai.
La prego, non lo dica mia
madre. Non credi che avresti dovuto pensarci prima di portare quella donna in quella stanza?
No. Io no, ce l'ho portata.
Insomma, è stata lei a trascinarti là dentro per forza.
Sì. Sì, è stata lei. E anche gli altri.
Anche gli altri? Chi è stato? Su, dimmi chi è stato.
Miss Ratchet, prego.
Signor Warren?
Dica mia madre.
Vuole controllare che i pazienti si lavino e che si vestano.
Miss Ratchet, prego. Dica mia
signor madre. Washington?
Sì?
Porti Billy nell'ufficio del dottor Spear.
No.
E stia con lui finché non arriva il dottore.
No.
Muovetevi,
avanti,
Martini,
cammina. No.
Mentre tutti i degenti si chiedono dove sia finito e qualcuno pensa che sia effettivamente fuggito, una notte McMurphy, appena lobotomizzato e totalmente istupidito, viene ricondotto in reparto. Bromden, vedendo il suo amico in queste condizioni, senza più coscienza e forza di volontà, decide di non abbandonarlo al proprio destino e, convinto che non ne valga la pena di lasciarlo vivere in quello stato, lo uccide soffocandolo con un cuscino, per poi strappare da terra il pesante lavabo di marmo visto all'inizio, scagliarlo contro la finestra e fuggire dalla breccia, correndo lontano verso la libertà, in Canada. E io vi ringrazio sempre Silvia Redazione per i preziosi interventi Lucia Pareti, Maria Angela Ungaro, compositrice e autrice del libro e della serie di libri Cinema d'Ascolto, e Fernanda Cherubini. Ringrazio l'illustratrice Bruna Jacopino che ha realizzato la copertina di questo podcast, e ringrazio Giulio Tiezzi per la critica del film. Vi ricordo che potete ascoltare le puntate della serie su radioincontri.org, su marcopieroni.it o anche cercando su Google, Spotify, il podcast Film alla Radio. Alla prossima puntata!
Non me ne vado senza di me. Non ti lascio qui. Così.
Un caro saluto da Lucia Pareti.
Un caro saluto da Maria Angela Ungaro e Cinema d'Ascolto.
Un saluto da Fernanda Cherubini.
Un saluto da Senza Rumore.
Un saluto da Giulio Tiezzi.
Mm.